regolari, fammi pensare, arriviamo a Pasqua, dovrebbe essere tutto normale, martedì mattina alle 8 preghiera, alle 9 la riunione delle donne, mercoledì, una cosa diversa, mercoledì per chi vuole, ci incontreremo qui alle 7:30, prima della preghiera, perché vogliamo andare a portare un po' di opuscoli per Rozzano, se c'è qualcuno che ha un'oretta in cui può venire con me, vogliamo andare per le strade e portare degli opuscoli dell'Evangelo. E poi alle 8:30 pregheremo insieme. 7:30 evangelizzazione, distribuzione di opuscoli e alle 8:30 preghiera. Giovedì alle 8 ci incontreremo per lo studio biblico qui in chiesa. E questo deve essere tutto. Domenica prossima celebreremo la Domenica della Risurrezione. Una cosa che forse avete visto, che ho menzionato nella newsletter e che sul calendario della Chiesa, vogliamo fare una veglia, mezza veglia di preghiera, se l'avete notato, il 5 maggio, che è un venerdì, e vogliamo pregare dalle 9 fino alle 2, più o meno, questo è l'obiettivo, e mentre riflettevo dicevo, ma il mondo dà le ore piccole al loro Signore, perché noi non potremo fare lo stesso? Dare le ore piccole al Signore, intercedendo, pregando. E alle 9 io porterò un pensiero sulla preghiera, una predicazione sulla preghiera, poi loderemo un po' il Signore e pregheremo fino alle 2, Dio volendo. Io penso che coloro di noi che siamo genitori, se avete nipoti, se avete dei figli che vanno a scuola, non possiamo non pregare. Dobbiamo, almeno i genitori, ma so che non solo i genitori hanno un peso per i nostri ragazzi, i nostri figli. Se noi sapessimo la metà delle cose che succedono nelle scuole, io penso che passeremo molto più tempo sulle ginocchia. Noi non possiamo entrare nelle scuole, non possiamo, ma Dio può. Dio può trasformare i cuori delle maestre, dei maestri, psicologi che entrano per parlare ai nostri figli. A me per uno non sta bene. E io voglio pregare per i miei figli. E se voi volete esserci, vi invito a venire anche voi. Okay? Questo sarà il 5 maggio, ovviamente ci sono altre cose, però volevo dire questo appunto per la preghiera, per incoraggiarci. Bene, se avete le vostre Bibbie, potete aprirle nel libro di Galati. Libro di Galati. Continuiamo a fare il nostro studio attraverso questo libro meraviglioso che il Signore ha voluto che arrivasse alle nostre mani attraverso sangue, sudore, lacrime di coloro che l'hanno scritto e trasmesso. E il brano che vogliamo leggere si trova in Galati 4, dell'1 fino al 7. Galati 4, dell'1 fino al 7. Io dico, finché l'erede è minorenne non differisce in nulla dal servo, attenzione, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo, ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori che grida Abba, Padre. Così tu non sei, caro fratello, non sei più servo ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede per la grazia di Dio. Signore, veniamo di nuovo davanti agli oracoli di Dio che tu, Dio dell'universo, ti sei chinato per lasciarci questa istruzione. Perché l'hai fatto? Ancora non lo capiamo. Ma tu hai voluto includerci nel tuo piano, hai voluto, Signore, che ci trovassimo questa mattina davanti alla tua santa parola, alla tua santa verità. E noi, Signore, ammettiamo, io ammetto, la mia assoluta incapacità, Signore, di portare nessun risultato spirituale, né in me né in nessuno, e ci appelliamo alla tua misericordia. Parla ai nostri cuori. A nessuno di noi ci interessa ricevere una lezione di vita, o un coaching, un mentorato. Noi vogliamo sentire la parola di Dio. Ma Signore, abbiamo bisogno che Tu ci parli. Nel nome di Cristo. Amen. L'argomento di questa mattina è figli di Dio. Il fatto che siamo stati adottati come figli del Dio dell'universo è l'insegnamento del Nuovo Testamento riguardo il fatto che l'uomo può diventare figlio di Dio. L'insegnamento del Nuovo Testamento che l'uomo può diventare figlio di Dio non può essere apprezzato da tutti. Non può essere apprezzato da chi non è stato in un momento o l'altro tagliato fuori. Non può essere apprezzato da la persona che non è stata in un momento o l'altro repudiato, rinegato o non voluto. Vedi, per la persona che ha sempre avuto un benvenuto, dovunque sono andati, dove hanno sempre sentito un abbraccio caloroso, il fatto di poter diventare figli di Dio, eredi per grazia, ha poca attrazione. Ma per gli altri di noi, forse c'è qualcuno questa mattina che conosciamo intimamente il rigetto. Conosciamo intimamente la mano alzata, tu non puoi entrare qui. Poter essere chiamati figli di Dio è la notizia più straordinaria che potremo ricevere. Quando pensiamo all'essere figli, l'immagine più forte di una persona ripudiata, non voluta e allontanata è quella del bambino lasciato orfano. L'orfano che è lasciato non per conto di decesso, per conto di qualsiasi altra ragione naturale, ma quel bambino orfano che è stato abbandonato perché non è stato voluto. Non c'è immagine più forte del rigetto di quello. E forse qualcuno questa mattina è stato abbandonato da un padre, da una madre, e solo quella persona può capire il profondo sentimento di camminare sotto l'ombra ogni giorno e sentirsi non voluto in questo universo. Solo quella persona. E se tu non sei quella persona, se tu hai avuto sempre un papà, una mamma, che quando tornavi dalla scuola loro erano lì per darti un abbraccio, per dirti bentornato, e se tu avevi una mamma che faceva di te il centro del suo universo, non puoi cercare di immedesimarti in quella persona che ha giocato sempre da solo. Non ha mai avuto una persona che lo sorvegliasse. Non cercarti di immedesimare in quella persona, di quell'orfano non voluto, che ogni giorno si chiede cosa ho fatto. Cos'è che non va in me? Perché mio padre non mi ha voluto? Cosa ho fatto? Ho detto che non dobbiamo immedesimarci, ma adesso mi contraddico, dobbiamo immedesimarci. Dobbiamo immedesimarci nell'orfano non voluto, nel bambino portato, forse in quel reparto materno tra sorrisi e coperte morbide, solo per ad un tratto essere, forse non detto a gesti, ma sentirsi comunicare, tu non sei voluto, nessuno ti vuole. Se non ci medesimiamo in questa persona, difficilmente possiamo realizzare e abbracciare il significato di essere orfani in questo mondo. Una cosa importante, forse questo potrebbe darci una concezione sbagliata di Dio, il fatto che noi siamo nati orfani in questo universo è autoinflitto. Dio ci ha voluti, nel giardino. Lui ha voluto essere nostro padre, ma cosa abbiamo fatto noi? Noi abbiamo detto no, noi non ti vogliamo, e lui ha aggiunto la sua approvazione al nostro fatto di non voler avere un padre. Osea 2,4 dice, non avrò pietà dei suoi figli perché sono figli di prostituzione. Non avrò pietà dei figli degli uomini perché loro hanno scelto di inseguire idoli, si sono prostituiti, hanno dato il loro amore, il loro affetto ad altre cose e si è resa orfana. Isaia 9,16 dice, il Signore non avrà compassione dei suoi orfani perché tutti quanti sono empi e perversi, è autoinflitto il nostro stato da orfani in questo universo. Ed è qui, proprio qui, che il messaggio del Nuovo Testamento entra per stupirci, per conto dell'opera di Cristo in croce. non siamo più stranieri, non siamo più orfani, non siamo più bastardi, ma siamo figli di Dio. Quello che dice Osea una volta, non eravamo neanche un popolo, ma ora siamo figli dell'Iddio vivente. Stupefacente il messaggio del Nuovo Testamento. Se ci ricordiamo, abbiamo fatto il percorso attraverso il libro dei Galati, è iniziato questa sezione con questa polemica tra i legalisti e Paolo, in cui lui ha avuto l'opportunità di esporre la dottrina della giustificazione per la sola fede, l'abbiamo visto in 2:16 soprattutto, la giustificazione per la sola fede, quel atto di Dio di perdonarci e di trattarci come se non avessimo mai peccato, gli dà la base obiettiva per cui darci la vita, Cristo vive in me, abbiamo visto in Galati 2:20, e questa vita poi ci viene data per conto del fatto di essere stati innestati nella progenie, nella famiglia di Abramo, e per conto di questa nostra inclusione siamo anche noi, arriviamo al pinacolo, alla cima dell'insegnamento dell'Apostolo Paolo, non siamo più schiavi ma eredi. E qua vogliamo notare questa mattina quello che impariamo della nostra adozione in Galati del 4, del 1 al 6. E la prima cosa che voglio che vediamo è il privilegio dell'adozione. Il privilegio dell'adozione, in versetti 1 e 2. Finché l'erede minorenne non differisce da nulla dal servo, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo stabilito del padre. Paolo usa un'altra illustrazione, se ci ricordiamo in 3:15, lui ha detto: parlo secondo l'usanza degli uomini per farvi capire. Anche qui usa un'illustrazione del mondo greco-romano per aiutarci a capire il nostro nuovo status da figli e figlie di Dio. E l'illustrazione non è difficile da capire. C'è un figlio in casa che è minorenne nella casa del padre, si trova sotto tutori e amministratori. Fino a quale tempo? Fino al tempo in cui il padre ha stabilito, in cui lui dovrà esercitare il suo ruolo da erede. E notate cosa dice Paolo di questo erede. Prima, solo sulla carta, quando era minorenne, dopo, infatti, in realtà, quando lui diventa maggiorenne, guardate cosa dice, benché lui sia padrone di tutto. Privilegio dell'essere erede. Privilegio dell'essere padrone di tutto. Paolo dice che la persona redenta, la persona riscattata, deve ora realizzare, deve fare un cambio di mentalità spirituale, perché nessuno di noi fisicamente è stato minorenne e poi è diventato maggiorenne in questo senso, ma spiritualmente dobbiamo fare un cambio di mentalità giornaliero in cui noi ci rendiamo conto che noi non siamo quel minorenne che era sotto tutori e sotto amministratori, ma che ora siamo gli eredi, padroni di tutto, di fatto. Eredi di tutto. Padroni di tutto. È vero che una volta, prima di conoscere Cristo, eravamo nell'ignoranza, eravamo senza Cristo, ma ora, nella pienezza del tempo, siamo padroni di tutto. Tu sei chiamato padrone di tutto, in questo versetto. Kurios è la parola greca. E non devi più vivere con quella camicia di forza addosso che ti rende a schiavo a tutto e a tutti, ma da figlio e da figlia di Dio devi vivere in questa terra per il tuo breve passaggio per questo mondo come benché tu sia padrone di tutto. Forse qualcuno si chiede, ma Kir, non stai dicendo troppo? Sembra quasi Vangelo della prosperità, non so se mi piace. Dove stai andando? Venite con me a Prima Corinzi 3. Prima Corinzi 3. Versetto 21. L'Apostolo Paolo dice questo. Nessuno si vanti degli uomini. Nessuno si vanti degli uomini. Sappiamo che i Corinzi stavano vantando degli uomini. Apollo, Paolo, Cefa, e Paolo dice nessuno si vanti degli uomini, credenti nati di nuovo, figli del Dio vivente, è troppo poco per voi vantarvi degli uomini. Paolo esiste, l'Apostolo Paolo è lì per servire te, Pietro è lì per servire te, Cefa e Apollo sono lì per servire te. Ma non finisce lì. Dice, nessuno si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. Poi comincia il suo elenco. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo. Poi dice un altro versetto, dice, non sapete che voi giudicherete il mondo? Lo sai, figlio di Dio, lo sai, erede, per grazia di Dio, che tu giudicherai il mondo? Poi dice più avanti, dice, la vita, tu non sei vittima nella vita, figlio di Dio. Tu sei padrone. Romani 5, 17, in Cristo regneranno nella vita per mezzo di Gesù Cristo. Regneranno nella vita. Come regni? Tu sei in questo mondo profeta. Profeta, tu insegni, tu vai in giro in questo mondo con la conoscenza dell'Iddio dell'universo. Tu sei la bocca di Dio in questo mondo, sei il re, tu hai autorità per fede sulle tue circostanze. Non sei la coda, sei la testa per fede in Cristo Gesù. E sei anche sacerdote, tu intercedi davanti a Dio per quelli di casa tua, i tuoi vicini, i compagni di scuola. Vita, tutto vi appartiene. La morte, credente nato di nuovo, tu non hai paura della morte. La morte è tua, e la sofferenza è lo sgabello sotto i tuoi piedi. Avete sentito la storia dei martiri? La storia dei martiri, se non l'avete mai letto, dovete leggerli. Perché vedete, c'erano degli uomini che volevano che la morte inghiottisse i martiri, e loro li hanno portati a quel rogo e li hanno bruciati pensando qua la morte vincerà. Ma sapete cosa è successo quando quei martiri gloriosi sono arrivati a quel rogo? Con la minaccia di essere inghiottiti dalla morte, hanno inghiottito loro la morte. Loro hanno avuto vittoria con la loro testimonianza. E sapete perché hanno smesso un giorno di non bruciare più i credenti? Perché la gente si convertiva. La gente veniva salvata vedendo morire i martiri. È nostra. La morte è tua. Tutto ti appartiene, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro e voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Fratello, sorella, questa mattina riesci a realizzare il tuo status da erede? È difficile, perché ci vuole fede. È la nostra lotta più grande per avere fede. Siamo carnali, siamo materialisti. Ma qua è scritto che siamo eredi e padroni di tutto. Quando pensiamo alle persone nella Bibbia che avevano grandi doni e grandi strumenti dateli dai loro genitori, Giuseppe aveva la tunica di colori, ma tu sei rivestito di Cristo. Tu hai Cristo. Elia che nel libro di Isaia ricevete le chiavi di Davide. Tu hai le chiavi del regno di Dio. Per aprirlo quando predichi il Vangelo e per chiuderlo quando non predichi il Vangelo. Tu sei un erede di Dio. Ahimè, la triste realtà è che invece di vivere da eredi, viviamo da mendicanti e da bambini ancora minorenni, sotto tutori, sotto amministratori, e invece di essere signori, capirete signori che allo stesso tempo sono servitori di tutti. Ma siamo signori, per conto della grazia di Dio. Ci comportiamo invece da elemosinanti, ci comportiamo da elemosinanti dal mondo. Dateci la vostra attenzione, mondo. Dateci i vostri strumenti, mondo. Quando vediamo che qualche credente nato di nuovo è nel telegiornale o in TV, diciamo, wow, guarda, ci hanno dato retta, il mondo ci ha dato retta. Guarda, fratelli, che bello, il mondo ci ha riconosciuti. E l'universo guarda e dice, cosa fanno questi figli di Dio che si abbassano così tanto ad essere elemosinanti dal mondo? Siamo figli di Dio. Siamo elemosinanti dai nostri idoli. Dateci qualche briciola di piacere. Elemosinanti dall'intrattenimento, riempite il nostro cuore per un altro attimo e l'universo guarda e dice: qua sono i figli di Dio. Alziamoci, fratelli, e riconosciamo che siamo padroni di tutto. Ho fatto un accenno questa mattina che ho un peso per i nostri giovani che si devono imbattere ogni giorno a scuola con ogni tipo di bugia, ogni tipo di malvagità, ogni tipo di perversione. Ho un peso per i giovani. Signore, mi ha aperto gli occhi. Giovani, voglio dirvi, voi siete padroni di tutto. Se voi siete in Cristo, voi entrate in quelle aule, voi entrate in quegli corridoi e voi camminate in quel corridoio come figlio e figlia dell'Iddio vivente, rivestiti con la tunica di Cristo Gesù. Padrone, ogni esperienza, ogni circostanza, ogni pensiero grida con tutto il tuo cuore: è mio, è mio, non sono vittima di nulla, è tutto mio, perché sono padrone di tutto in Cristo Gesù. Seconda cosa che voglio che notiamo è l'incoerenza del tornare alla minore età, alla minoranza di età, l'incoerenza. Versetto 3 dice: quando eravamo bambini, passato, non siamo più bambini, amen chiesa. Quando eravamo bambini eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo, ma è successo qualcosa, è arrivato, è giunto la pienezza del tempo. E noi adesso, versetto 5, riceviamo, abbiamo ricevuto l'adozione. Abbiamo ricevuto l'adozione. Una volta, quando eravamo bambini, eravamo nell'ignoranza, senza Cristo, eravamo schiavi, non eravamo ancora salvi, eravamo, qua dice, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo, eravamo tenuti in schiavitù degli elementi del mondo, ma è successo qualcosa. Cristo è venuto sulla terra e poi personalmente è venuto la mia vita e io non sono più minorenne, schiavo e sottotutori, amministratori. Tutto è cambiato. Ora, di cosa parla Paolo qui quando menziona questi elementi del mondo? Ci sono diverse interpretazioni riguardo a questa frase dell'Apostolo, scrive 4 volte nelle sue lettere riguardo questi elementi del mondo. Voglio che notiamo in Colossesi 2:20, venite con me a Colossesi 2:20, dove abbiamo forse uno degli indizi più importanti riguardo il significato di questi elementi schiavizzanti del mondo. Colossesi 2:20 dice: dice così: se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché vi lasciate imporre dei precetti? Quali? Non toccare, non gustare, non maneggiare. E questo equivale ad essere schiavi degli elementi del mondo. Cosa sta dicendo Paolo? Sta dicendo in sostanza questo, che l'essere sottomessi al ritualismo, cerimonialismo, religione, precetti, significa essere schiavo di questi elementi del mondo. Tornate a Galati perché vediamo un altro indizio in versetto 10, perché Paolo non ha in mente qua necessariamente la legge giudaica, le cerimonie giudaiche, ma quelle che il mondo pagano era solito a usare. Infatti ne elenca nel versetto 10 alcune di queste manifestazioni di questo schiavismo. Dice: voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni. Fratelli e sorelle, tu che sei qui e non sei ancora arrivato all'illuminazione spirituale, l'essere sotto il ritualismo, cerimonialismo, precetti è essere sotto la schiavitù degli elementi del mondo. Mi ricordo quando sono stato in Israele, sono entrato in una chiesa, per chiamarla così, non era chiesa, però loro si definivano chiesa, russa ortodossa. E mi ricordo ancora quando sono entrato, la strana sensazione di entrare, era buio, era cupo, e le donne lì erano, piangevano e ululavano, facevano vari gesti religiosi. E poi la cosa strana che differenzia un po' questo ambiente di quelli che abbiamo visto tutti noi, viviamo in Italia, conosciamo questo ritualismo, cerimonialismo, eccetera, era che c'era una tenda al di fronte della sala che separava l'altare dalle panchine. E c'era questa tenda, e da dietro la tenda, mentre guardavo, è uscito, chiamato sacerdote, con una maschera di argento. È uscito, ha acceso l'incenso, poi è tornato dentro, si è sentito una campanellina, ding ding ding, per mettere in mostra il miracolo della transubstantazione. Poi cosa è successo? È uscito di nuovo il sacerdote, per modo di chiamarlo, congedato la gente, e la gente è uscita di quel posto pensando di aver compiuto qualche gesto di soddisfazione a Dio. Invece stavano mettendo in mostra la loro schiavitù agli elementi del mondo. Non finisce lì però lo schiavismo di cui parla Paolo, questo lo lascerebbe a un livello superficiale, soltanto carnale, materiale. C'è un aspetto spirituale a questo schiavismo della religione degli uomini, di questo stiamo parlando. Uno schiavismo alle religioni degli uomini, e gli uomini che si sottomettono a cerimonie, a riti e a precetti sono legati da funi spirituali. Non soltanto sono cresciuto così o è la mia tradizione, no, ci sono potenze maligne che sono dietro alle religioni. Quando Paolo ha scritto questa frase, tu cosmo, elementi del mondo, elementi del cosmos, lui aveva in mente i quattro elementi del mondo, nel mondo greco, e questi quattro elementi erano il fuoco, l'aria, l'acqua e la terra, avevano anche i loro nomi, Hephaestus, Hera, Poseidon e Demeter, e queste potenze, questi elementi che avevano in mente anche i Galati quando pensavano, erano coloro, gli enti spirituali che decidevano la sorte delle persone in questa terra dal punto di vista umano. Sappiamo che sono delle vere realtà. È quello che Paolo definisce in Efesini 6:12, li chiama dominatori di questo mondo di tenebre. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che un ritorno al cerimonialismo, sia la legge di Mosè o qualsiasi altro sistema religioso fatto dagli uomini, equivale a sottomettersi a delle potenze demoniache. Noi diciamo, ah, ma sono dei riti, sono dei gesti, sono delle cose tramandate. No! Sottomettersi alla religiosità, al cerimonialismo e alle pratiche delle religioni degli uomini è sottomettersi a demoni. Per questo le false religioni, per questo le sette, sono così pericolose. Sono schiavizzanti. Perché? Perché dietro ci sono delle potenze demoniache. Le sette, testimoni di Geova, mormoni, munismo, sono strumenti schiavizzanti satanici, strumenti degli elementi del mondo. Se vogliamo scavare l'insegnamento del Nuovo Testamento, c'è la grazia che libera e c'è la bugia che schiavizza, ma prende forma pratica nella religione, nel cerimonialismo delle religioni degli uomini. Qualsiasi religione fatta di pratiche, riti, cerimonie, adempimenti, di gesti che si usa per compiacere Dio è demoniaco. E se c'è qualcuno questa mattina che ancora ha una lealtà alla Chiesa Cattolica Romana, io ti chiamo a uscire. Ti chiamo a uscire di questa religione fatta da uomini in combutta con Satana e dichiarare oggi la tua liberazione in Cristo Gesù. Da dove pensate che vengono le apparizioni mariane? Da dove pensate che vengono le Marie di Lourdes e di Guadalupe? Non è Maria, è un demone. E io ti chiamo oggi, se stai ancora vacillando tra due campi, se stai ancora pensando, non lo so, devo prendere mio tempo, tu forse non avrai un'altra opportunità. Perché questi sono elementi schiavizzanti sataniche. Tu dici, ma tu sei un superstizioso. Guarda, se tu hai un pregiudizio antinaturalistico, quello è per te. Io credo nelle cose invisibili. E ti chiamo a renderti conto. Sono convinto di un'altra cosa, ed è che molte chiese evangeliche sono più sette che chiese. Molte chiese evangeliche vanno avanti per imposizione, per controllo e per pratiche schiavizzanti e non sono degni di essere chiamati chiese. La Chiesa non è una setta, la Chiesa gioisce nella gloriosa libertà dell'essere figlio e figlia di Dio. E ti dice, alza le ali e vola quanto in alto tu vuoi e tu puoi col Signore. La Chiesa non dice, obbedisce la guida, chiudendo gli occhi, e vai dietro senza riflettere, no. Dice, conosci tuo Padre. Non vuoi conoscere di più tuo Padre Celeste. Voglio farti una domanda a te, forse sei questa mattina qui e non hai raggiunto ancora la maggiore età. Cosa intendo? Se il tuo cristianesimo è soltanto fatto di riti, cerimonie, pratiche, aspettative da compiere, se non è definito dalla relazione di un figlio con suo padre, se la tua religione è fatta di cerimonie, di riti e di pratiche religiose e non è fatta da una relazione vibrante e dinamica col tuo Padre Celeste, tu non sei arrivato neanche al primo anello del cristianesimo. E forse non sei un cristiano. Forse non sei veramente un figlio di Dio. Perché se tu pensi che la religione è devo essere lì per adempiere questo gesto, devo andare in quel capannone perché lì c'è qualcosa di speciale, no, sei un figlio di Dio, libero. Io ti invito a conoscere qualcosa riguardo il vero cristianesimo, il cristianesimo che è la vita vissuta da figli di Dio, da figli di Dio del cielo e della terra. Non essere incoerente. So che alcuni di voi lottate con questo, perché il vostro cristianesimo per molti anni è stato fatto da qualche guida che vi ha imposto delle cose e voi eravate tenuti giù e vi dicevano no, tu devi solo venire qua e adempiere quei gesti che aiuteranno me, è il mio ministero. Questo è una setta, questo è abuso di autorità, questo non è la Chiesa di Cristo Gesù. Forse dovrei lavorarci per smaltire la tua mentalità settaria, la tua mentalità di pensare, devo fare qualcosa, devo adempiere qualche rito religioso. Sei un figlio di Dio. Per ultimo voglio che notiamo la verità dell'adozione. La verità dell'adozione dice che nella pienezza del tempo qualcosa è successo. Nella pienezza del tempo, versetto 4, eravamo tenuti schiavi agli elementi del mondo, ma è giunto la pienezza del tempo e Dio è intervenuto. La verità dell'adozione si trova in questi versetti. Penso che lo sai, ma non fa male ripeterlo. Tu sei un figlio adottato di Dio per conto del vero intervento di Dio nella storia. Tu sei un figlio, una figlia di Dio per il vero intervento di Dio nella storia, è un evento vero, è un evento storico. Perché ci tengo a dire questo? Perché ai giorni di oggi, se chiedi al cristiano evangelico protestante medio, perché è un cristiano? Perché va in chiesa? Alla fine dei conti, purtroppo, per molti evangelici protestanti sono la stessa cosa, andare in chiesa è l'inizio e la fine della loro vita cristiana. Entrano quella porta, compiono, se ne vanno, è come se niente fosse. È la verità. Però se tu chiedi a un cristiano evangelico medio perché sei un cristiano, perché vai in chiesa, forse non te lo dirà in questi termini, però la sostanza sarà questo: il cristianesimo mi fa stare bene. Mi fa stare bene. Mi aiuta. E la chiesa è come la mia sessione di terapia settimanale. No? Vado lì, ricevo qualche messaggio di ispirazione per affrontare la settimana. Ah, e addirittura è gratis. Terapia gratis. Questa sarà la sostanza per molte persone. Ma la ragione per cui tu sei un cristiano, se veramente lo sei, non è perché una volta hai avuto delle farfalle nello stomaco. La ragione per cui tu sei un cristiano non perché una volta ti sei sentito bene, può essere che sia il risultato che ti sei sentito bene. Qua in versetto 7 dice che lo Spirito è stato sparso nei figli, nei nostri cuori. Però forse questa sensazione che avevi era soltanto che il predicatore era molto bravo e sapeva toccare il tasto giusto per farti piangere, per farti sentire gioioso. E non c'entrava niente con la vera ragione per cui devi essere un cristiano. La ragione per cui tu sei un cristiano questa mattina, se lo sei, è per quello che è scritto qui. È perché questi versetti sono veri. Sono veri. Questa è la verità della storia dell'universo. Nell'adempimento del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione da parte di Dio. Il fondamento del tuo status da credente non è una sensazione, è una affermazione di verità. Non è sensazione. Sei un figlio di Dio adottato perché nella pienezza del tempo, versetto 4, intorno all'anno zero, Dio, l'essere invisibile, soprannaturale, Lui decise di mandare suo figlio sulla terra e questo figlio nacque da una donna e si chiamava Maria e viveva in Nazareth finché dovete andare a Betlemme e nacque anche sotto la legge questo figlio di Dio per riscattare della legge coloro che erano sotto la legge. Ma è un problema molto grosso il fatto che la Chiesa e i credenti non sono più Chiesa e credenti fondati sulla verità ma sull'emotività. È un grande problema ai nostri giorni. È una delle maggiori ragioni per cui i nostri giovani lasciano la Chiesa e per cui le persone vanno via dalle Chiese. Non so se lo sapete, ma c'è un abbandono massivo nell'Occidente delle Chiese. La maggior parte dei giovani non seguirà la fede dei loro genitori. E sapete la cosa più triste? I giovani lasceranno la fede dei loro genitori. La cosa più triste è questa. Loro non sanno che cos'è. Loro non sanno qual era la fede di papà e di mamma. Non hanno la più pallida idea. Sanno che andavano lì e c'era una bella sensazione, e un bel ambiente, una bella atmosfera, ma non sapevano la minima cosa sulla fede dei loro genitori. La verità è che il cristianesimo di oggi è irriconoscibile biblicamente. Il cristianesimo moderno è irriconoscibile biblicamente. Chiamalo club sociale, chiamalo business, chiamalo discoteca, chiamalo palcoscenico, chiamalo luce, chiamalo fumo, chiamalo musica, chiamalo quello che vuoi, ma biblicamente c'entra ben poco con il cristianesimo dei nostri antenati. È la verità. Perché lasciano la Chiesa i nostri giovani? Perché se la Chiesa è una sessione di terapia e se il cristianesimo è un placebo, no? Placebo vuol dire qualcosa che mi fa sentire bene, non mi importa. Cosa succede quando quell'entusiasmo è smaltito? Cosa succede quando arriva quel capo al lavoro e tu stavi camminando sulle nuvole e lui ti porta a terra? Cosa è successo al tuo cristianesimo in quel giorno? Dov'è? Dov'è la sensazione? E Dio ti ha detto, io non ti ho mai promesso delle sensazioni, ti ho promesso un'ancora di speranza per la tua vita. Però se non sei fondato sulla verità, se non sei fondato sul fatto che quando giunse la pienezza del tempo Dio mandò suo figlio, tu sarai vagliato e non resisterai. La vita da erede, la vita da figlio deve avere basi più solide. Abbiamo bisogno di basi solide per la nostra vita di fede. E la base è questa, che Dio ha intervenuto nella storia degli uomini. Ha intervenuto veramente col suo braccio destro di potenza. Ha spartito quel cielo ed è venuto qua. Questa è la verità. È l'unico modo in cui la tua fede reggerà. E perché è così importante la verità? Perché questa storiella per modo di dire, però questa storia espressa in questi pochi versetti è così importante? È importante per questa ragione. perché il mondo ti offre miriadi di realtà alternative. Uscirai da queste porte e da tutte le parti ti spiegheranno questo universo con delle spiegazioni di tutti i tipi. E la Chiesa esiste per ricordarti la vera verità di Dio, la vera verità. Il mondo ti offrirà delle realtà virtuali, ti offrirà delle realtà in cui ti dice no, tu sei in questo universo perché tu devi guadagnare soldi, tu sei in questo universo perché tu devi prenderti cura del tuo corpo, tu sei in questo universo perché tu devi prenderti cura della tua famiglia. Alcune cose non sono neanche negative, ma sono tutte realtà virtuali, sono realtà fasulle. La vera realtà è definita da questi versetti ed è che Dio è intervenuto decisivamente nella storia degli uomini e ti ha dato un compito. E qual è il tuo compito? Il tuo compito è quello di seguire le orme di Gesù Cristo quando lui disse: non sapevate che dovevo occuparmi delle cose di mio padre? Figlio di Dio, figlia di Dio, tu sei in questo universo non per occuparti delle tue faccende, non per portare avanti i tuoi piani. Tu sei in questo universo perché devi compiere le cose di tuo padre. Lo stai facendo? O stai vivendo secondo una realtà parallela, una realtà virtuale, che in realtà nella Bibbia questo viene chiamato idolatria, viene chiamato vanità, viene chiamato qualcosa che non ha una esistenza vera. Qualsiasi cosa che non è vissuta alla luce dell'Iddio dell'universo che crea la vera realtà ti mette nel mondo delle ombre, della non esistenza e del niente. Ti sveglierai l'ultimo giorno della tua vita con polvere nelle mani. Niente. Tu non sei in questo universo per qualche realtà parallela. Tu sei in questo universo perché devi occuparti delle cose di tuo padre. Amici e fratelli, rinnoviamo il nostro impegno a insegnare ai nostri figli e ai nostri giovani la storia di come Dio è intervenuto nel mondo. Impegniamoci ancora per ricordarci a vicenda come Dio è intervenuto per riscattarsi dei figli di Dio. Se hai un figlio, se hai una figlia, se hai un nipote, se hai una nipotina, se hai anche un bambino che vedi in giro, rinnova il tuo impegno per raccontargli la vera natura della storia dell'universo, che Dio è intervenuto nel mondo. Gli esperti della cultura dicono che perderemo la maggior parte dei nostri figli. Gli esperti dicono che il cristianesimo ormai è finita. L'analisi è molto negativa. Ma nessuno deve dircelo, vero? Lo vediamo. Lo vediamo con i nostri occhi. Non abbiamo bisogno di uno studio di Harvard dicendoci che la prossima generazione di Chiesa non ci sarà. Lo vediamo. Vediamo il mondo com'è. Ma sapete, io non sono così pronto ad arrendermi. Non sono così pronto ad arrendere i miei figli all'ateismo, all'incredulità, alla psicologia e alle menzogne. Perché? Perché Dio è intervenuto nel mondo. E mentre noi abbiamo questa verità obiettiva, mentre noi continuiamo a raccontarci ogni giorno, ogni momento, fratello, lo sai che Dio ha mandato suo figlio, sai che è nato da una donna, sai che è nato sotto la legge per riscattare quelli che erano sotto la legge, Satana non può vincere, non può. E solo quando i credenti perdono di vista la realtà di Dio e scendono a combattere con il mondo, con i loro strumenti, e dire il mondo ha afferrato le loro emozioni, allora dobbiamo farlo. No, dobbiamo presentare la verità. E Gesù dice: nessuno può nulla contro la verità. Non sono così pronto ad abbandonare. E poi chi l'ha detto? Chi ha detto che i nostri figli devono crescere ignoranti e apatici per le cose di Dio? Chi l'ha detto? Io rinuncio a questa menzogna. Io voglio che i miei figli crescano sani e santi e salvi e felici in Cristo Gesù. e ho la storia che mi dice che Dio è della mia parte. Vogliamo ancora creare di noi, fratelli e sorelle, dei veri figli di Dio? Vogliamo vedere ancora come Dio crea dei veri figli e figlie di Dio nobili, onorevoli, onesti, salvi? Raccontiamoci ogni giorno la storia di come Dio ha mandato suo figlio nel mondo, di come Dio ha fatto che suo figlio nascesse da una donna, da una madre. Raccontiamo il messaggio di come questo figlio si prese su di sé il giogo della legge e lo portò sulle spalle come se fosse un giogo leggero, quasi una bandiera di vittoria. E raccontiamo come questo figlio guidò la processione dei figli spirituali al di fuori dell'Egitto, della schiavitù e della religiosità. E che noi abbiamo seguito il Mosè liberatore. E quando avremo finito di raccontare la storia un'altra volta ai nostri figli e un'altra volta ai nostri nipoti, raccontiamo come questo Mosè spirituale, arrivando alla cima di quella collina di Golgota, raccontiamo anche questa parte. Diciamo che non erano sette le frasi di Cristo, c'era anche una ottava, e lui ha detto: da quella croce, così tu non sei più servo, ma figlio. Fratelli e sorelle, questa è la storia di Dio. Questa è l'ancora sulla quale la Chiesa deve essere ben radicata. Non siamo più servi, ma figli. E se sei figlio, sei anche erede per la grazia di Dio. Signore, grazie per questa mattina. Grazie, Signore, perché Tu devi ricordarmi, devi ricordarci ogni giorno la vera realtà di questo universo. E mi devi aiutare, Signore, a mandare via tutta la spazzatura di queste realtà parallele, queste realtà che non sono realtà, che il mondo ci inonda. Ma, Signore, noi abbiamo fede. E noi abbiamo speranza che mentre noi ci manteniamo radicati sulla storia dell'intervento di Dio nell'universo, nulla potrà spostarci. Sì, forse verranno e se ne andranno persone, forse la Chiesa rimarrà un residuo, forse rimarrà una piccola luce nel paese, ma mentre si continuerà a raccontare come Dio è intervenuto nel mondo, si continuerà a dire anche che Lui ha riscattato quelli che erano sotto la legge per renderli figli. Signore, grazie per i miei fratelli, grazie per ognuno di loro che sono stati riscattati e che hanno sentito anche loro da quella cima, quella collina, Gesù Cristo che gridava come Mosè liberatore: non siete più schiavi, ma figli. E se siete figli, siete anche eredi per la grazia di Dio. Gloria al tuo nome, Signore Gesù, per la tua opera. Ricordaci la vera realtà, che siamo figli tuoi nel nome di Gesù. Amen. Grazie dell'ascolto. Ci vediamo domenica prossima, pronti a celebrare la risurrezione del Signore. Buona settimana.